Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Matteo 15. Ricordate una cosa. Quando leggiamo la Bibbia, Davide, tu studi la storia? Tu hai studiato, voi avete studiato la storia a scuola? Quando leggete la storia, dopo aver capito bene quante cose cambia questa storia nella vostra vita, l'unica cosa che cambia è se superate o non superate l'esame. La Bibbia contiene storia, ma non è un libro di storia. E leggere la Bibbia per... mi piace la storia, mi piace leggere, mi piace capire, non ti giova niente. Sarebbe come avere una malattia e studiare la medicina, vai in internet e dici, ah, ho capito la cura, che bello sapere, chiudi la pagina e basta. Cioè, va bene, hai capito, ma non hai fatto niente. Lo scopo di leggere la Bibbia non è per capire più cose con la testa, è per conoscere Gesù Cristo come chi può salvarmi. Conoscere Gesù Cristo come chi può guidarmi una volta che mi ha salvato. Conoscere quello nella mia vita va male e quello che va bene. Mio fratello che è medico, nella nostra famiglia abbiamo problemi di colesterolo e di tendenza molto male. Allora, io andavo ogni anno o due per farmi controllare. Mio fratello, che ha problemi più gravi dei miei, diceva, Marco, fai a meno. Perché fai a meno? Tu hai in mente di fare qualcosa che non stai facendo? Tu sei già attento con la dieta, fai esercizio, non fumi, non bevi, non sei sovrappeso. Non vuoi prendere la medicina? Hai in mente di cambiare qualcos'altro? Ma no, non ho allora non fare misurare il colesterolo. Non cambia niente. Cosa serve? Tu sai, ma se non cambia niente, cosa serve sapere? Hai ragione. Giusto? Cioè, sei cambiando, comincio a mangiare meno, o smetto di fumare, o no, ma se io non ho niente da cambiare, o non ho voglia di cambiare, non mi serve sapere. Se un genitore si informa su come fare e non lo fa, può fare meno sprecare il tempo di informarsi. Allora, leggere la Bibbia non è per solo farmi cultura, è per trasformare la mia vita. Quindi vogliamo leggere un brano in Matteo 15, pregando che possa cambiare la nostra vita. E questo è l'incontro fra Gesù, e una donna cananea, una donna non giudea. Ricordate una cosa, la croce. Fino alla croce, da Mosè, fino alla croce, il popolo di Dio erano i giudei. Non per merito loro, ma per scelta di Dio. Dio parlava con il mondo tramite i giudei. Punto, basta. E allora Gesù viveva in quell'epoca. È la croce che ha aperto il Vangelo a tutti gli uomini, senza passare per i giudei. E allora questa donna era prima della croce. E lei non giudea viene a Gesù. E vogliamo vedere come Gesù ha fatto con lei. Perché il cuore di questa donna è il cuore che dobbiamo avere noi se vogliamo Gesù. Il cuore di questa donna è il cuore che dobbiamo avere noi se vogliamo Gesù. Questo nel cammino per arrivare a Gesù, ma per averlo giorno per giorno. Quindi, vogliamo capire, troviamo per primo Marco capitolo 7 e leggiamo questo avvenimento là. E poi torniamo in Matteo, stesso avvenimento, ma Marco aggiunge due o tre dettagli. Marco capitolo 7. E leggeremo in versetto 24 a 30. Marco 7, 24 a 30. Ricordate che a questo punto nel suo ministero Gesù fu odiato. I giudei i capi lo odiavano, volevano ucciderlo. E lui, andando verso Gerusalemme, voleva più tempo con i discepoli. per poter fortificare la loro fede davanti quello, la croce che avrebbe spaventato loro. Allora, Marco 7:24, poi Gesù e i discepoli, Gesù partì di là e andò nel territorio di Tiro e di Sidone. Gesù lascia Israele, lascia il territorio dei giudei, va fuori dove ci sono persone non giudei, l'unica volta, e entrò in una casa e non voleva che alcuno lo sapesse, ma non poté restare nascosto. Infatti una donna, la cui figlia aveva uno spirito immondo, avendo sentito parlare di Gesù, venne e gli si gettò ai piedi. Ora quella donna era greca, sirofinecia di origine, e lo pregava di scacciare il demone da sua figlia. Ma Gesù le disse, «Lascia che si sazino prima i figli, perché non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». Ma ella rispose e gli disse, «Sì, signore». Ma anche i cagnolini sotto la tavola mangiano delle briciole dei figli. Allora egli le disse, per questa tua parola va, il demone è uscito da tua figlia. Ed egli è tornato a casa sua, trovò che il demone era uscito, la figlia era coricata sul letto. Torniamo adesso in Matteo 15 e voglio leggere lo stesso avvenimento là, che ci sono altri dettagli. Matteo 15 da 21. Poi Gesù partì di là, si diresse verso le parti di Tiro e di Sidone. Ed ecco una donna cananea, venuta da quei dintorni, si mise a gridare dicendo, «Abbia pietà di me, Signore, figlio di Davide. Mia figlia è terribilmente tormentata da un demone». Ma egli non le rispose una parola. E i suoi discepoli, accostatisi, lo pregavano dicendo, «Licenziala, perché ci grida dietro!» Ma egli rispondendo disse, «Io non sono stato mandato che alle pecore perdute della casa di Israele». Ella però venne e lo adorò, dicendo, «Signore, aiutami!» Ma egli le rispose dicendo, «Non è cosa buona prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini!» Ma ella disse, «Sì, signore, però anche i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni». Allora Gesù le rispose dicendo, «O donna, grande è la tua fede. Ti sia fatto come tu vuoi». E in quel momento sua figlia fu guarita. Allora, qui c'è per noi, c'è molto. Prima di tutto, questa donna, come questa donna? Nella Bibbia le persone sono solitamente da imitare o da evitare il loro esempio. Quasi tutti sono o da imitare o da evitare. Questa donna è da imitare. Con quale cuore venni da Gesù? Con quale cuore? Non è scritto venni con questo cuore, ma guardando come fece, posso capire con quale cuore venne da Gesù. Io penso subito a vari aspetti che vedo subito. Allora, perché dici quello? Hai ragione forse, ma perché lo dici? Ok, andava con un cuore spezzato, benissimo. Poi, umilissima. Come sai che era umile? Guarda, questa donna era straumile. Era straumile. Non dice guarisce mia figlia. Guardate lì, versetto 22, la parte di lei. Cosa dice? Non dice, non chiede guarigione per la figlia. Cosa dice? Abbia pietà di me. Cosa vuol dire abbia pietà di me? Cosa implica? In quali condizioni si direbbe quello? Le parole, dette in modo serio, implicano che cosa? Implicano che sono colpevole. Se tu hai ragione, tu non dici, un dipendente che il datore non lo paga, non dice abbi pietà, dice, oh scusami, io ho lavorato, tu devi pagarmi. Giusto? Abbi pietà, hai detto perfettamente, Alessandra, vuol dire io sono colpevole. Non trattarmi come merito, piuttosto fammi del bene che non merito. Vuol dire nella Bibbia quello. Quindi questa donna si sta presentando come colpevole, con straumiltà, non chiede, non fa una richiesta. Dice solo, tranne abbia pietà di me. Questo è importante. Poi, noto un'altra cosa. Abbia pietà vuol dire che io non ho niente. Non ho niente da offrire. Non posso dire, guarda Signore, io ho fatto tante preghiere, ho fatto delle offerte, ho fatto questo. No, io no, io sono mancante nei tuoi confronti, quindi chiedo pietà. Poi, cos'altro vediamo di lei? Che cos'altro vediamo di lei? In base a quello che vediamo in 22. Va bene. E chi ha detto Diego? Ha detto cuore spezzato o disperata? Ok, giusto. È umile, umile. Poi un'altra cosa che vedo in lei. Allora, attenzione, Dore ha detto benissimo. I giudei non avevano capito che Gesù è il Signore. I giudei non avevano capito che Gesù è il figlio di Davide, il Cristo. C'erano due giudei che avevano capito questo. Chi erano? Erano insieme. Erano a Gerico. Chi sono finora i giudei che avevano capito che Gesù è il figlio di Davide, il Cristo? Due giudei a Gerico. I due ciechi, uno di nome Bartolomeo. Bartolomeo e suo conceco, quando gridarono a Gesù, che titolo usavano? Figlio di Davide, abbia pietà di noi. I giudei normali, compreso i discepoli, non chiamavano Gesù figlio di Davide. Figlio di Davide è Cristo. I discepoli non avevano capito che Gesù è Cristo. Ma questa donna cananea capiva che Gesù è Cristo, il Messia. E poi, se guardiamo giù in versetto 25, cosa notate di lei? Versetto 25. Giovanni, cosa vedi? Versetto 25. Cosa fa di straordinario questa donna? Straordinario. Giusto. Nella Bibbia di Serena è scritto si prostrò, nella Bibbia di Giovanni un'altra, o Carmine un'altra parola? Come? Adorò. Che prostrare nella Bibbia vuol dire adorare, l'altro ha tradotto la parola perché è una parola greca specifica, che vuol dire adorare, però lo fai prostrato, ma vuol dire adorare come Dio. Questa donna adora Cristo, Gesù, Gesù, questo uomo, lo adora come Dio. Quindi questa donna, diversamente dai tanti giudei, era umilissima, riconosceva la sua colpa, riconosceva in Gesù il Cristo divino che è Dio. Voglio fare un parentesi qua. Qual era il problema di sua figlia, scritto lì in versetto 22? Finisce la frase. Ok, tormentata da un demonio. Domanda, quanto spesso in tutte le epistole da Romani fino a cosa serve? Primo Pietro, secondo Pietro, Giacomo, Tito, primo, secondo, terzo Giovanni e Giuda. Quanto spesso ci sono istruzioni alla Chiesa per quanto riguarda i demoni? Tu hai fatto conto, hai capito Petra? Quindi quel numero ancora? Zero. Non vengono menzionati. Non in questo senso. Mai. Allora, ma come mai? Se una cosa, se tu leggi i Vangeli, quanto spesso trovi demoni che stavano affliggendo qualcuno, facendo malato? Quanto spesso? Dappertutto, dappertutto, dappertutto. Allora, come mai c'è silenzio totale in tutte le lettere alle chiese? Perché Satana, quando Gesù era sulla terra, mostrandosi Cristo con profezie che avrebbe fatto cosa? Avrebbe usato miracoli di guarigione, di guarire i ciechi, i sordi, malati, tutto, Satana diceva, lo renderò così difficile che non riesce. Allora, non lascio solo le malattie naturali, verrò io con i miei demoni, così Gesù sarà ostacolato. Quindi, quando Gesù era sulla terra, Satana era molto attivo. E perciò tu trovi sempre questi Gesù che scaccia i demoni, dappertutto, guarisce scacciando i demoni. Ma dopo, nella Chiesa, non trovi più questo. Lo trovi all'inizio degli Atti, perché gli apostoli avevano i miracoli di Gesù, avevano potere di fare i miracoli per qualche anno. Ma dopo di quello, sparito questo discorso. Quindi è importante quando leggi la Bibbia di leggere pensando a tutto, non leggi un pezzo. Ah, ma guarda, la malattia è fatta da un demone, quindi tutte le nostre malattie sono fatte da demoni. No, se leggi tutto capisci che non è così. Buon parentesi. Domanda, questa donna con umiltà, con fede, riconoscendo di essere peccatrice, si prostra umilmente davanti a Gesù, abbia pietà di me. Come risponde Gesù? Versetto 23, come risponde Gesù? Non risponde. Non risponde, non dice parola, non dice mi dispiace, non dice aspetta, no, non dice niente. La ignora. Come mai? Dio mai non risponde ad una preghiera? Cioè in ogni preghiera ho la risposta entro 5 minuti o a volte devo aspettare il 10? Come funziona? Di nuovo Peter ha fatto calcoli. No, non sempre risponde subito, e il suo non subito può essere mia mamma ha pregato ogni giorno per mio papà, non mi ricordo esattamente, credo che era 32, forse era 34 anni. Ogni giorno per 32 anni o 34, quello che era. E ha visto Dio rispondere, ha salvato mio papà. Dopo 32 anni, 34, 33, quello che era, di pregare tutti i giorni per questo uomo che è di Dio, non volevo sentire niente. Ha salvato lui. E quando dico mamma, adesso che lui è morto da 22 anni, mamma, ho detto, erano anni duri, ho detto, sai che non mi ricordo tanto bene, ma mi ricordo quegli ultimi 3 mesi. Dice, non mi ricordo tanto bene quei anni, ma mi ricordo quegli ultimi 3 mesi. Quindi, Dio non risponde subito. Gesù non ha risposto a questa donna. In Luca 18, 1 e 2, qualcuno trova quello e ci legge quello. Luca 18, ma forse anche più di 1 e 2. Luca 18, e leggiamo. Va bene, da 1 a 8. Leggo io per la registrazione, oppure se qualcuno vuole leggere, mi metto accanto. Adriano.
Poi propose loro ancora una parabola, per mostrare che bisogna continuamente pregare senza stancarsi, dicendo, c'era in una città un giudice che non temeva Dio e non aveva rispetto per alcun uomo. Ora in quella stessa città c'era una vedova che andava da lui, dicendo, fammi giustizia del mio avversario. E per un certo tempo egli si rifiutò di farlo, ma poi disse fra sé, anche se non temo Dio e non ho rispetto per alcun uomo, tuttavia, poiché questa vedova continua a infastidirmi, le farò giustizia, perché a forza di venire alla fine non mi esaurisca. E il Signore disse, ascoltate ciò che dice il giudice iniquo. Non vendicherà Dio i suoi eletti che gridano a lui giorno e notte? Tarderà egli forse a intervenire a loro favore? Sì, io vi dico che li vendicherà prontamente. Ma quando il figlio dell'uomo verrà, troverà la fede sulla terra?
Allora, lui dice, non vendicherà Dio i suoi figli che gridano giorno e notte. Cioè, loro stanno lì, perseveranti nella preghiera, senza stancarsi, anche se la risposta non arriva per 30 anni. Allora, Gesù voleva stimolare questa donna ad avere perseveranza. Non risponde in modo cattivo, solo che non risponde. I discepoli piuttosto rispondono. Rispondono chiedendo a Gesù di mandarla via. Ricordate Matteo 14? Matteo 14, tornando a Matteo, e guardate 14, si trovano con una grande folla in mezzo alla campagna. E versetto 15, cosa dicono i discepoli a Gesù? Qualcuno? Come? Matteo 14, versetto 15, si trova in un grande campagna con migliaia di uomini. E leggo 14, 15. Gesù, smontata la barca, vide una grande folla e ne ebbe compassione e ne guarì gli infermi. Poi, facendosi sera, i suoi discepoli gli si accostarono e gli dissero: questo luogo è deserto ed è già tardi. Licenzia dunque le folle affinché vadano per i villaggi a comprarsi da mangiare. Cioè, licenzia la folla, mandali via. Vediamo questo varie volte, non solo qui. Allora, era buono o era cattivo che i discepoli hanno detto a Gesù di questa donna che gridava, mandala via? Era buono o era cattivo? Era cattivo. Però per noi di pensare che quello è cattivo. Ma per noi di giudicarla, cadiamo sotto la condanna di Romani 2. O uomo, tu che giudichi gli altri e fai le stesse cose. Chi qua potrebbe dire: io non ho mai mandato via qualcuno che è venuto a me per aiuto? Io non posso alzare la mano. Non ho mai nel cuore detto: proprio adesso, no, io ho fatto quel peccato. Allora, ho fatto io quello che i discepoli hanno fatto. Quindi non dobbiamo condannare troppo presto loro. Ma Gesù non accetta la richiesta dei discepoli, non manda via questa donna. Piuttosto, cosa dice? Versetto 24, Matteo 15, 24. Ma egli, rispondendo alla loro richiesta di mandarla via, disse: io non sono stato mandato che alle pecore perdute della casa di sorelle. Quindi, davanti alla donna che sta lì davanti a lui, lui dice ai suoi discepoli: Signore, mandala via. Io non sono stato mandato se non solo ai giudei. Solo ai giudei. Però attenzione, in Giovanni 6,37 Gesù fece una dichiarazione. Vi leggo io quello: tutti quelli che il Padre mi dà verranno a me, e colui che viene a me, non dice giudei, chiunque, colui che viene a me non lo caccerò fuori. Un'offerta a chiunque di andare a lui. Ma quando era sulla terra andava principalmente ai giudei. Dopo, quando torna in cielo, cambia tutto. Voglio leggere quattro brani. Matteo 28. Questo è dopo la croce. Dopo la croce, quando Gesù sta per andare in cielo, Matteo 28, alla fine del Vangelo di Matteo, e leggo versetto 19, il comandamento che Gesù fece ai suoi discepoli, che vale per anche noi. Andate dunque e fate i miei discepoli tutti i popoli, tutta la gente, tutti gli uomini di ogni classe del mondo, ogni nazione, ogni razza, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E poi non ho scritto io, ma insegnandoli ad osservare tutto quello che vi ho comandato, ed ecco io sono con voi fino alla fine dell'età presente. Allora, andate e fate i miei discepoli tutti i popoli, quindi non solo giudei. Marco 16, andate avanti una dozzina di pagine, arrivate a Marco 16, versetto 15. Dopo la croce, prima di andare in cielo, l'ordine di Gesù, e lui dichiara: andate dove? Solo le sorelle? No, per tutto il mondo, predicate il Vangelo ad ogni creatura, inteso uomini, esseri umani. Tutto il mondo, tutti gli uomini. Andate avanti un altro 20 pagine. Luca 24. Luca 24, versetto 46. Sta parlando con i discepoli prima di andare in cielo. E dichiara quello che sarà la loro missione in base alla scrittura. Così è scritto: che il Cristo avrebbe sofferto e sarebbe risorto dai morti il terzo giorno e che nel suo nome si sarebbe predicato il ravvedimento per il perdono dei peccati a chi? A tutte le genti, cominciando da Gerusalemme. Le genti, una parola, traduzione di tutti i vari popoli del mondo. E così anche in Atti, così anche in Giovanni. Mentre Gesù era sulla terra, non sono stato mandato se non solo ai figli di Israele. Dopo la croce, il messaggio è per tutto il mondo. Allora, la donna si prostra, la donna umilmente chiede pietà, Gesù la ignora, i discepoli dicono, mandala via, lui dice, non sono stato mandato a lei, sono stato mandato ai giudei. E cosa fa la donna? Cosa faresti tu? Tu vai da Gesù, umilmente, davanti alla gente, umilmente, e lui ti ignora, poi dice, non sono stato mandato a quelle persone là. Cosa faresti? Io so la mia tendenza umana. Come? Ma cosa? Perché loro sono meglio? A quel punto la mia facciata di umiltà si sarebbe caduta. E sarei turbato dentro. E quella è la persona che Dio non accetta. Cosa fa la donna? Versetto Matteo 15, versetto 25. Ella però venne e lo adorò, dicendo, Signore, aiutami. Nonostante tutto, lei non si stanca e lei a quel punto si umilia ancora di più, prostrandosi, adorandolo come Dio. Questa donna aveva fede. Questa donna si vedeva, Dori, giusta o peccatrice? Peccatrice. Abbia pietà. Questa donna ha fede. Fede in un uomo o fede in Gesù Dio? Fede in Gesù Dio. Davanti a cose umilianti, la donna rimane umile, perché era veramente umile. E allora Gesù rispose alla donna, a questa adorazione, con un'altra prova. Cosa dice in versetto 26 alla donna? Incredibile quanto va avanti questo. Ma egli le rispose, dicendo... Non è cosa, lei dice, Signore aiutami, e lui risponde a lei dicendo, non è cosa buona prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. Giovanni, qualcuno ti ha mai chiamato cane? Che vuoi ammettere? No. No. Allora, Dori, Carmine, Bryce, no, Bryce no. Leo, qualcuno ti ha mai chiamato cane? Ti ha mai chiamato cani? Qui lui dice, non è buono prendere i pani dei figli e gettarlo ai cagnolini, ma voglio farvi una notazione. Nella Bibbia c'è una differenza fra cane e cagnolino. E nella società c'è una bella differenza. Un cane non era un animale domesticato. Era un animale randagio che era visto male, che mangiava dalle immondizie, si mettevano in gruppi per attaccare le persone... erano da uccidere. Ed essere chiamato cane era una grande offesa. Invece i cagnolini erano cani domesticati, però erano probabilmente buoni e ben educati. Cani domesticati che vivevano in casa e potevano mangiare cibo dal tavolo. Loro dal tavolo buttavano giù i pezzi di cibo e questo era il cibo del cane. Quindi erano apprezzati, coccolati, curati, ma non erano figli. Oggi c'è gente che tratta un cane come fosse un figlio. Loro no. Un cane era un cane. Sì, permesso di stare in casa, ma non era un come un figlio. C'era una differenza notte e giorno fra cane e figlio. Allora, questo quindi non è un disprezzo cane, però era un disprezzo. Tu non sei figlia. Tu sei di tutta un'altra categoria. E la donna, a quel punto, offesa, va via. Giusto? Cosa fa? Versetto 27. Ma ella disse, sì, signore, però anche i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. Signore, hai ragione, io non sono giudea. Io sono peccatrice, io non merito niente, non ho promesse, non sono dal popolo di Dio, io non merito niente. Ma io sto chiedendo briciole perché tu sei Dio, tu sei potente, per te quello che chiedo è una briciola. E Gesù, contentissimo con il suo cuore, risponde. Gesù, contentissimo con il suo cuore, risponde subito. E lui dice chiaramente: o donna, grande è la tua fede. Gesù non diceva quello quasi mai, semmai, ai giudei. Di chi altro parlava di una grande fede? C'è un capo romano che aveva un servo malato. E Gesù andava verso casa sua, che ha mandato delle persone, e questo manda persone a Gesù dicendo: Signore, non venire a casa mia, non venire a casa mia, perché io non merito che tu entri in casa mia. Però tu, io capisco chi sei, quindi tu non devi venire a casa mia, tu da lontano, non abbassarti di entrare in casa mia, ma da lontano tu dai il comando a me, il comando, il mio servo sarà guarito. Io capisco chi sei. E Gesù dice, Gesù si meravigliò dicendo: non ho mai visto questa fede in Israele fra i giudei. Questa donna pagana, gentile, Gesù dice, grande è la tua fede, donna. Allora, e lui dice, ti sia fatta come tu vuoi. Allora, attenzione. Ma allora, non è che Dio vuole prima di tutto salvare? E non è un Dio che solo fa come vogliamo noi. Questa donna era salvata. Cosa serve per essere salvata? Serve due cose. Sono due lati della stessa medaglia. Fede. E poi l'altra cosa, quando Gesù andò predicando, diceva due verbi. Ravvedetevi e credete. Ravvedetevi, riconoscete di essere peccatori. E che siete perduti sotto condanna. Credete che Gesù è il Salvatore. Questa donna, qual era il suo cuore? Abbia pietà di me. Io sono peccatrice. Io non merito niente. Io sono peccatrice. Anzi, merito la condanna eterna. Ma mi getto ai tuoi piedi. Ti adoro come Dio. E ti chiedo di avere pietà di me. Lei credeva in Gesù come Salvatore e Signore. Ed è stata salvata. Come donna salvata, Gesù ha guarito sua figlia. Incredibile. Allora, Gesù non ha risposto subito a questa donna. Umanamente direi che per ogni passo che lei faceva, lui faceva un ostacolo. Lei faceva un altro passo, un altro ostacolo, un altro passo, un altro ostacolo. Perché questo? Perché è facile dire, io credo, quando è una fede alla buona. Non è profonda, non è vera. Perché non mi costa tanto, è comodo. E Gesù dice, ma veramente credi? Veramente credi? Eh sì. Prova, difficoltà, ma veramente credi? Le cose vanno male, veramente credi? E uno che veramente crede avrà il cuore di questa donna. Sì, Signore, io credo perché dove altro posso andare? Solo tu puoi salvarmi, solo tu puoi guarirmi, solo tu puoi cambiarmi. Questo è il cuore che Gesù vuole. Dio spesso non risponde alle preghiere perché vuole fortificare la nostra fede. Allora, guardate il mio muscolo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dovrebbe andare su, il mio va giù. Okay. Però comunque, questo muscolo, se volesse che andasse su, cosa dovrei fare, Davide? Se io voglio muscoli molto più grandi, dovrei dire io voglio avere grandi muscoli. Allora, per 3 anni metto il braccio dentro il gesso, così non vengono sprecati l'energia e accumulo tanta energia, tanta energia, tanta energia. Dopo 3 anni tolgo e avrò muscoli giganteschi. Non funziona così. Ma se risparmio tutta quell'energia, non avrò tanta energia in più. Ma come si fa un muscolo più grande? Leo, tu sei grande, hai fatto tante scuole. Come si fa un muscolo più grande? con l'esercizio, che vuol dire usando, affaticando. Si va lì con pesi e fai... E quando fai così, io faccio così, non con i pesi, spiritualmente. E quando non senti di farcela più, tu noti che i muscoli cominciano a crescere. E Dio vuole che il muscolo della fede cresca. Signore, ti prego, fai questo. Pum, c'è la risposta. Oh, che bello. Ma che fede c'è? Allora Dio, non c'è risposta. Io prego ancora, non c'è risposta. Comincia ad essere serio, prego ancora, non c'è risposta. Adesso comincia a pensare in meno ad altre cose, comincia a pregare per la prima volta veramente seriamente, non c'è risposta. Comincia ad esaminarmi e dire, ah, ma Signore, sai, io voglio la risposta, ma non voglio te. Così comincia ad essere più serio. E dopo tempo, perché Dio ha aspettato 32 anni prima di salvare mio papà? Probabilmente avrebbe potuto farlo 31 anni e 6 mesi prima. Però voleva fortificare la fede di mia mamma. Ha compiuto quello che lei voleva, ma lui voleva che lei avesse più fede. Quindi ha compiuto al momento giusto. Quando troviamo Romani 4, Romani 4, questa è la storia di Abramo che doveva sacrificare suo figlio Isacco. Leggo da 18 a 22. Abramo, egli, sperando contro speranza, perché Dio aveva promesso lui, ti farò avere un figlio e ti farò una nazione dalla sua discendenza. Ma questo figlio non arriva. Egli, sperando contro speranza, credette per diventare padre di molte nazioni, secondo quello che gli era stato detto, così sarà la tua discendenza. Senza venir meno nella fede, egli vide che il suo corpo era già svigorito, aveva quasi 100 anni, e che Sara non era più in grado di essere madre. Davanti alla promessa di Dio non vacillò per incredulità, ma fu fortificato nella sua fede e diede gloria a Dio, pienamente convinto che quanto egli ha promesso è anche in grado di compierlo. Così questa fede gli fu messa in conto come giustizia. L'attesa ha fortificato la fede di Abramo. E Abramo viene notato nella Bibbia come uomo di fede. Tanti, tanti esempi nel Nuovo Testamento che Gesù non guariva subito, ma faceva aspettare. Allora, quando Jairo dalla sinagoga andava da Gesù e Gesù andava con lui, perché mia figlia sta morendo, sbrigati, vieni subito. Gesù andava, ma poi si ferma per fare un lungo discorso con questa donna che guariva. E allora arrivano gli amici di Jairo. Lascia stare Gesù, la figlia è già morta. E Gesù risponde, udito quello che si diceva, disse al capo della sinagoga, non temere, soltanto continua ad avere fede. Ma la figlia era già morta. Tu, fidati di me. E se ricordate, ha risuscitato la figlia. Allora, noi vogliamo capire l'importanza di fede. Voglio raccontarvi una storia che è successa a noi tanti anni fa, credo di averlo detto, ma ve lo ripeto, sì. Di quell'amica nostra a Roma, 80, ci raccontava la storia del suo figlio che all'epoca aveva 5 anni. Adesso avrebbe 37. Ma mi ricordo questa famiglia, mi ricordo Daniele, che lei ci raccontava che quando vivevano in Sud America e lui aveva 2 anni, che ha preso una grave malattia e i dottori hanno detto, signora, tuo figlio sta morendo, cioè non c'è più da fare, e probabilmente morirà già oggi. E così noi lo vediamo proprio spegnendo, quindi prega, fai quello che vuoi, ma non ne abbiamo più da fare. Quindi lei è rimasta in camera, perché aveva 4 figli più grandi, ma questo era il piccolo e aveva sempre voluto un maschio. Quindi lei sta lì in camera di notte con suo figlio piccolo, che era un stecchino, questo bimbo. Lo conoscevo a 5 anni. Un stecchino, il più magro che... E lei ha detto, mi rendo conto, ci ha raccontato lei questo, ha detto, quella sera, quella notte, in camera da solo, in ospedale, da solo con suo figlio, diceva, è un idolo per me. Ho sempre detto, Signore, no, non posso vivere senza di lui, devi guarirlo. E ha detto, ho capito che il mio cuore non mi fidava di quello che Dio voleva fare, voleva la mia risposta. E ho capito che questo non è fede. E quindi ha detto, ho alzato lui dal letto, che non era niente, pesava pochissimi chili, lo alzavo dal letto, l'ho alzato in cielo, cioè verso il cielo, ha detto, Signore, ho peccato, prendilo. Quindi, immagine con un figlio di 2 anni, di alzarlo e dire, Signore, ho peccato, e tu mi stai disciplinando. Accetto, accetto, l'ho alzato. Poi l'ho messo giù nel letto e si è addormentata. E nella mattina si sveglia e lui era guarito. Era guarito. Non c'era nessun'altra cura medica, niente, era guarito. Allora, lei aveva pregato per quelle settimane e non c'era risposta. Perché Dio voleva cambiare il suo cuore. Allora, che cos'è la fede? Ho qualcosa prezioso a me. Una situazione che deve andare in quella direzione. Non posso accettare che vada in quella direzione. Quello che sia. Che cosa è la fede? La fede non è che io credo che Dio farà come voglio. Quello non è fede. Non è fede in Dio. Fede in Dio è, Signore, io non voglio che vada in quella direzione in questa situazione. Ma mi fido di te. Tu sei Dio. Mi fido di te. Quello che tu farai sarà la cosa giusta. Mi fido di te nella tua saggezza, nella tua perfezione, nel tuo piano e nel tuo amore per me. Fai quello che vuoi. Questo è fede. Abbia pietà di me. Mia figlia è tormentata, non merito niente. Fai quello che vuoi, abbia pietà di me. L'Apostolo Paolo, fine nella scheggia, nella carne, diceva, Signore, prima toglielo. Non è la preghiera giusta, Paolo. Signore, fai quello che vuoi, benissimo. Ti do la grazia di sopportarlo per il resto della vita. Certo, Signore, grazie. Mi diletto nelle sofferenze, Paolo dice. Quindi, cos'è fede? Fede è essere come questa donna. Signore, io non merito da te. Tu sei Dio. Fai la cosa giusta. Questo è fede. Fede in Dio. Allora, la donna è tutto quello che Dio vuole da noi. Questa donna era umile. Questa donna sapeva di non meritare da Dio, di essere peccatrice. Questa donna credeva in Gesù non solo come uomo, ma come Dio. Questa donna non fu offesa. Non è stata offesa per niente quando Gesù diceva cose umilianti. Lei diceva, hai ragione, ma come dici questo? No, no, Signore, sì, hai ragione, sono una cagnolina e non merito come i tuoi figli, anche se era già diventata una figlia, però con umiltà. Come preghi tu? Non posso accettare questo, Signore, non posso, no, ti prego, cambia la situazione. O prego, Signore, tu sai cosa darmi, ma ti prego la grazia di sopportarlo. Questo sì, ti prego, dammi la grazia di non smettere di guardare a te, ti chiedo quello. Questa donna ha chiesto quello e ha ricevuto la grazia e capita che ha anche avuto la guarigione della figlia. Paolo ha chiesto la grazia, ha ricevuto la grazia e non la guarigione. Abbiamo avuto tanti amici che hanno perso figli. Quella signora, la nostra amica, il figlio è stato guarito. Avevo raccontato dalla nostra amica che ci ha contattato un mese fa. Ricordate, la nostra amica, 35 anni, mi ha fatto un biglietto oggi. E lei ha scritto, ricordate, che non ci siamo sentiti da vari anni, e ci ha scritto un mesetto fa dicendo, ti ricordi quanto ero aggrappato? No, no, mio marito, devo, non posso perderlo. andato via con un'altra donna e poi avevo questi figli che ero attaccato. Allora i miei figli, non quelli, no. E Dio ha fatto morire un figlio. E lei, altro che avere rancore, dice: io ringrazio Dio per quello che ha fatto nel mio cuore. Lei è diventata una donna di fede. Gesù, se posso dirlo così, premia la fede. Può Cristo dire di noi: grande è la tua fede, ti fidi di me? Perché chi ha fede avrà un cuore tranquillo, perché quello che Dio vuole, e scusate, chi sa curarci meglio? Noi o Dio? Grazie a Dio, Lui sa. Quindi io prego che noi diventeremo più come questa donna, mettendo tutto davanti a Dio. Signore, abbia pietà, non merito nulla, ma so che Tu sai fare. Fai le cose giuste, dammi la grazia di gioire in quello che fai. Qual è l'alternativa? Qual è l'alternativa? No, io non accetto! Ah, non accetti? E il tuo non accettare può cambiare qualcosa? L'alternativa ad avere fede è essere distrutta, perché tu, non avendo fede, non otterrai niente. Solo che tu sarai male. Giusto? Non posso, Signore, Tu devi cambiare questo, Ti prego, perché non posso accettarlo. E magari il suo piano perfetto non è di cambiarlo, è di darti la grazia di avere pace, come l'Apostolo Paolo. Pace nel perdere un figlio, pace nel perdere la salute, pace di essere trattato ingiustamente, pace di avere una prova che va avanti. E tu dici: no, non accetto. Va bene, tu non accetti, ma non cambia, solo che tu stai male. Dio cerca la fede. Cosa diceva quel brano in Luca 18 che Adriano ha letto? Quando il figlio dell'uomo verrà sulla terra, troverà la fede. Gesù dice: quando io ritorno sulla terra, troverò la fede. E io prego che tu possa dire: Signore, umilmente sì, mi fido io di Te, non di qualche risposta mia che voglio. Mi fido di Te, che possiamo essere come questa donna. Prego. Padre, Ti ringrazio per la parola incredibile. Tu usi non un grande giudeo, uomo di Dio, con anni di camminare con Te. Tu usi una donna pagana per mostrarci quello che Tu cerchi. Questa donna che non conosceva tanto dalla Bibbia, questo è sicuro, ma quel po' che aveva sentito ha fatto nascere in lei la vera fede. Capiva di essere peccatrice, capiva di non meritare e si accontentava con qualunque cosa che avresti Tu fatto. E quando c'era quello che umanamente potrebbe essere visto come umiliante, circostanze umilianti, non è stata minimamente offesa, perché era veramente umile. Allora Tu chiedi a noi fede e umiltà. E quanto grande è il premio di chi ha vera fede e umile. Fa sì che possiamo imitare questa donna, affinché Gesù possa dire di noi: grande è la Tua fede. Padre, grazie che Tu non sbagli in quello che fai. Aiutaci a fidarci di questo, che Tu sei Dio, non puoi sbagliare. Allora Ti prego questo, nel nome di Gesù Cristo. Amen.